Gli sposi hanno celebrato il sacramento del matrimonio nella Chiesa che Gesù ama fedelmente. Allora voglio esprimervi quale Chiesa. Certamente non la Chiesa struttura, che peccato. Perché è la Chiesa che commette peccato, la Chiesa struttura, avete capito? Che noi non dobbiamo avvilirci, dobbiamo aiutare che commetta meno peccato. Ma vi parlo della Chiesa che siamo noi, amata da Dio in Cristo Gesù. Quella Chiesa che Gesù ha realizzato in virtù del dono di se stesso e della sua risurrezione per fare della Chiesa la sua sposa immacolata, la sua sposa santa, la sua sposa buona. E questo attraverso il dono dello Spirito Santo. Ecco per cui Lui, dinanzi a noi e nei nostri riguardi, si comporta come il buon pastore, che quando noi ci smariamo ci cerca con premura e con tenerezza. Questa Chiesa, che forse noi smariamo il concetto di questa Chiesa, che è il concetto più vero della Chiesa, la Chiesa dei fratelli, la Chiesa praticamente della comunione, la Chiesa della solidarietà, della condivisione. È quella Chiesa dove praticamente quando noi ci troviamo nella sofferenza, veniamo percossi e forse anche incompresi dalla Chiesa istituzionale, lui si fa il buon samaritano. Ecco, un altro riferimento. E voi sapete che il buon samaritano è Cristo. Quando lui ha raccontato la parabola del buon samaritano, ha voluto descrivere quale sarebbe stata la sua missione nei riguardi dei membri che avrebbero creduto in lui, che avrebbero costituito il suo corpo, la Chiesa. E qual è questa sua missione? Di fermarsi, di piegarsi, di curare e di prendersi cura di noi. Questa è la Chiesa. Dopo il resto sono strutture, avete capito? Indispensabili anche quelle, ma padre Agostino Gemelli mi diceva, no, ricordati se hai un po' il dono di fare qualche struttura. Io non ne ho neanche una, però. Perché quando si tratta di fare strutture io mi avvilisco, crollo. Anche un po' per l'educazione anarchica che ho avuto dai miei genitori, che non accettano le strutturazioni, e hanno lasciato un segno terribile dentro. Mi dicono, organizza. Io devo dire subito, non sono capace. Non è che non sia capace, non mi sento. Mi sembra di violentare le persone. Mi sembra di inquadrare le persone. Questo mi dà tanta sofferenza che voi non potete neanche immaginare. Però padre Agostino Gemelli mi diceva, poche strutture, perché troppe schiacciano, ma poche strutture ben individuate perché sostengono la volontà, sono un sostegno all'impegno che in noi può vacillare, può praticamente piegarsi, impoverirsi. Quindi non senza strutture, ma poche. E noi abbiamo paura delle troppe, capito? Dobbiamo sempre aver paura delle troppe. Però dice anche San Agostino, ama e fai quello che vuoi. Però intendiamoci molto bene, perché se uno ama non può che non fare ciò che l'amore chiede. E l'amore non può chiedere il negativo, hai capito? L'amore chiede sempre il positivo. L'amore non chiede mai il meno, l'amore chiede sempre il più. Quindi è praticamente una risposta tranello, se volete, perché se noi concepissimo l'amore come un fatto aleatorio, a mio piacere, allora quello non è più amore, dice San Paolo, quello è egoismo. Siete stati creati da Dio liberi, ma non perché possiate praticamente invocare il capriccio e dedicarvi al capriccio, ma per amarvi sinceramente l'un l'altro. Ecco la motivazione. Ecco perché nel cristianesimo non si finalizza mai la libertà, si finalizza solo l'amore. E l'amore richiede essenzialmente la libertà per essere vero. Perciò la grandezza del matrimonio cristiano sta nella partecipazione per grazia, grazia del sacramento, alla relazione che unisce con più stabili e solidi vincoli Cristo alla Chiesa, sua sposa. Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, numero 44. Quindi, spiego brevemente perché abbiate una comprensione più intensa. Che cosa è avvenuto in virtù del sacramento del matrimonio? Che voi siete stati resi partecipi, siete stati uniti con più stabili e solidi vincoli alla relazione che unisce Cristo alla Chiesa sua sposa. Ecco, da qui ne sgorga tutta la dignità del matrimonio. Ecco per cui Paolo dice anche queste belle parole: abbiate in grande onore il matrimonio cristiano, rispettatelo, onoratelo. No, rimanete stupiti dinanzi a questa realtà che è una espressione viva di questo mistero che di per sé è invisibile, di questo amore che genera un vincolo e genera praticamente una stabile comunione tra Cristo e noi che siamo la sua Chiesa. E in virtù di questa appartenenza, il matrimonio non solo partecipa alla vita della Chiesa, ma anche alla sua santità. E cosa vuol dire santità? Anche qui bisogna chiarire, perché noi abbiamo un'infrazione di santità. Cosa vuol dire infrazione? Riteniamo che sia tutto santo ciò che ci richiede sacrificio, e non è vero. Perché se ho un mal di denti devo andare dal dentista a curarlo, non devono dirmi no, sopporta per farti santo. È una profanazione del concetto di santità. Io ho un problema di difficoltà con un mio fratello, che uno mi dica sopporta perché ti fai santo è la fuga alla responsabilità, all'impegno. Devo affrontare questo problema, lo devo chiarire, l'hai capito? Ma santità nel senso genuino della rivelazione è nella linea della comunione. È santo chi fa comunione. Ecco perché San Paolo chiama santi tutti i battezzati, perché in virtù del battesimo sono praticamente posti in comunione con Cristo e tra di loro. Ecco perché il matrimonio è uno stato di santità, perché è uno stato dove si è richiesti e si esige la comunione. E più i due coniugi si impegnano a costruire questa comunione, questa unità, e più praticamente hanno il diritto di essere considerati santi, in comunione tra di loro e in comunione con Dio. Perché in comunione con Dio? Perché umilmente realizzano il suo progetto. Da questa appartenenza nascono per il matrimonio cristiano tre conseguenze. Questa è la prima parte, poi passiamo alla seconda, che ha un significato antropologico più forte. Ecco, stiamo approfondendo il valore del matrimonio come sacramento, perché voi ne abbiate una stima grandissima. Non dimenticate che noi amiamo solo ciò che riusciamo a stimare. Quindi volete amare il matrimonio? Stimatelo. Volete favorire il vostro impegno generoso a servizio della vostra coniugalità? Amate il matrimonio. E per amarlo bisogna conoscerlo più profondamente. Ecco il motivo anche di questi incontri. Tre conseguenze. La prima: che il matrimonio manifesta a tutti i credenti i beni celesti già presenti in questo mondo, che sono questi beni celesti, l'amore, la comunione, l'unità, il dono e la fedeltà. Vedete, se voi considerate un po' un istante la realtà di questo mondo, non riuscirete a scoprire questi doni. Perché nel mondo in cui noi viviamo non è né stimato l'amore, perché è stimato il piacere al posto dell'amore. L'amore è come condizione del piacere, quindi l'amore che non è amore più. Avete capito? È considerato il profitto, che è all'opposto dell'amore, perché si tratta di approfittarsene dell'altro, non di amare l'altro. Si tratta di possedere l'altro, non di rispettare l'altro. Pensate praticamente alla comunione. Il nostro mondo predica l'individualismo e ci dice pensa a te stesso, preoccupiti di te stesso, trascura l'altro. Vedete, abbiamo una cultura che praticamente ha l'opposto completamente del Vangelo. Quindi la comunione è un bene celeste, l'unità è un bene celeste, il dono, far dono di sé. E c'è un grande biblico che è Snackenburg, che è il più grande studioso nostro dei giorni nostri, di San Giovanni, e pensate che ha pubblicato 4 volumi di 600 pagine l'uno sul commento del Vangelo, delle lettere e dell'Apocalisse, uno studioso meraviglioso, il quale ha individuato 4 valori che lui aveva già la percezione che fossero 4 valori eminentemente evangelici, non presenti in nessuna cultura del mondo, che sono praticamente la sottomissione per amore, il servizio reciproco per amore, il dono di sé per amore. Allora ha affrontato tutte le filosofie religiose dell'Oriente, l'induismo, il confucismo. Non solo ha letto i testi originali, ma tutti i grandi commenti dei grandi personaggi dell'induismo e del confucismo, e queste 3 parole non le ha mai trovate. Così ha letto anche praticamente Maometto e tutti gli scritti che i grandi studiosi di Maometto hanno pubblicato, e ha speso 10 anni di ricerche, solo per rendersi conto se queste 3 espressioni potevano essere presenti in altre culture che non fossero praticamente evangeliche, cristiane, e non ha trovato. Ecco per cui il dono è una realtà celeste. Una persona che capisce, che cresce, che matura se dona se stessa. Se fa di se stesso un dono luminoso, un dono bello, un dono gratuito, non è che si impoverisca, ma arricchisce e rende capace l'altro poi a sua volta di rispondere con il dono, un altro dono bello, un altro dono meraviglioso. Secondo, il matrimonio cristiano testimonia la vita nuova acquisita dalla redenzione di Cristo, che si esprime, ecco, soprattutto è una sottolineatura che richiamo attraverso il dono di sé. Abbiamo detto il dono è praticamente una realtà celeste, ma anche devo sottolineare il dono sgorga come riferimento dalla croce, il dono che Cristo ha fatto di sé sulla croce. Se voi mi chiedete ma dove nasce praticamente il valore del dono a cui noi siamo chiamati a far proprio per poter realizzare una comunione, realizzare una unità nella vita coniugale, ecco, dal mistero della croce, dove praticamente Cristo ha fatto il dono di sé per mettere noi in comunione con Lui. Hai capito? Dove Cristo ha potuto gridare consumatum est. E io ve l'ho detto in un'altra circostanza, che quando non capivo queste cose, perché se queste cose si capiscono gradualmente, lentamente, lentamente, perché voler capire la parola di Dio, hic et nunc, è presunzione. la parola di Dio non basta una vita per poterla proprio capire fino in fondo, goderne la sua profondità inesauribile. Non basta una vita, la comprenderemo nell'eternità, nella sua luminosità folgorante, questa parola. E allora quando nel Venerdì Santo facevo l'omelia della Passione di Cristo, quando arrivavo a quel punto critico dove gli scribi, i farisei, i sacerdoti bestemmiavano Cristo dicendo: tu che ti chiami figlio di Dio, perché non invochi il Padre che ti venga a liberare dalla croce? Tu che hai guarito tanto lungo le vie della Palestina, perché adesso non sei capace di guarire te stesso discendendo dalla croce? E io mentre dicevo queste parole dentro di me dicevo: e perché non l'hai fatto? Li avresti schiacciati tutti. Solo dopo ho capito di ringraziare Gesù perché è rimasto sulla croce. Perché allora Gesù veramente mi ha dato una testimonianza di amore infinito. Perché ho capito che non è il miracolo che converte, è solo l'amore che può convertire. Solo un'esperienza di amore può sconvolgerci. Nessun fatto miracoloso. Difatti Gesù ha compiuto tanti miracoli, ma non ha convertito nessun scriba e nessun fariseo. Ma quando Cristo ha fatto il dono di sé sulla croce, ha detto: tutti coloro che mi guarderanno li attirerò a me. Che mi guarderanno cogliendo il significato di questo dono che io faccio come espressione sublime di amore, rimarranno sconvolti e sentiranno il bisogno di far comunione con me. E questo anche nel matrimonio: più vi donate reciprocamente l'un l'altro, più vi sentite attratti l'un l'altro in un modo straordinario. E sentite il desiderio di non perdervi mai, ma sentite il desiderio di cercarvi insistentemente, di cercarvi profondamente. Terzo, il matrimonio preannunzia la futura risurrezione e la gloria del regno celeste attraverso la gioia, la bellezza, la pace. Vedete, dove non c'è comunione, dove non c'è la tensione a questa unità, dove non c'è il valore del dono reciproco, io vi posso dire che non c'è neanche la gioia, ma c'è la tristezza, c'è la solitudine, c'è l'insignificazione della vita. Ma dove c'è amore, dove c'è dono, dove c'è comunione, dove c'è solidarietà, allora c'è anche bellezza. Questa è la bellezza che l'uomo e la donna cercano. Ma c'è anche la pace. Vedete, i tre doni che danno più la percezione dell'eternità, del regno di Dio, che è regno di gioia, regno di bellezza, regno di pace. E praticamente questa comunione coniugale fatta di dono è fatta praticamente di comunione profonda. Il matrimonio cristiano rivela anche il mistero grande che Dio ha pensato dall'inizio e ha rivelato e attuato nel Figlio. La Chiesa, sposa di Cristo. E San Paolo si manifesta questo con le seguenti parole: l'uomo e la donna lasceranno il proprio padre e la propria madre e si uniranno per formare una sola carne. Questo mistero è grande. Lo dico, è grande in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Ecco, vedete la rivelazione. Questa è la pagina, la carta magna del matrimonio. La carta magna. L'uomo e la donna lasceranno il loro padre e la loro madre per formare una sola carne. Questo è praticamente il mistero grande, insondabile. Ma però è grande in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Ne consegue che gli sposi considerano e amano la Chiesa come segno efficace della loro comunione d'amore, perché in questo mistero della Chiesa sono inseriti per mezzo della grazia sacramentale. Amate questa Chiesa che è il corpo di Cristo, che siamo noi. Ecco, prendetene modello, soprattutto da parte di Cristo, che a questa Chiesa che siamo noi si dona sempre e si dona fedelmente e fa di sé un dono totale, generoso, grande. E ancora, no, amate questa Chiesa come esemplarietà dei valori che fondano la vera comunione d'amore, che sono l'amore intimo e indissolubile. Perché tu credi alla fedeltà, mi hanno chiesto? Perché bramo che Dio sia fedele per me. Provate a pensare, no, nella nostra miseria, nei nostri limiti, nella nostra povertà, se non avessimo la certezza della fedeltà di Dio, non avremmo praticamente speranza, hai capito? Non avremmo un punto di riferimento per sentire il desiderio di rinnovarci, di riprendere. Ecco perché io devo essere fedele, perché Dio è fedele per me. E allora, se tu mi dici che sono condizionato, allora io ti dico, ben sia condizionato dal comportamento di Dio. Meglio che essere, dico, condizionato da Freud o da Reich. Essere condizionato dal comportamento di Dio, che in Cristo mi cerca come la pecorella smarrita e si ferma di fronte a me, come il buon samaritano si è fermato di fronte al fratello incappato nei briganti e bastonato. Quindi l'amore intimo e indissolubile, l'amore fedele, l'amore fecondo. E qui vorrei parlarvi di una fecondità, vorrei dire universale, ampia, straordinaria, perché a me dispiace quando si parla solo della fecondità pensando al figlio, grande, senza dubbio, una fecondità indispensabile per una coppia umanamente ben espressa. Perché una coppia ben espressa sente quel desiderio, no, di creare quella intimità profonda per poter percepire di essere una sola personalità coniugale. Ma questa è una tensione che si realizzerà soltanto nel paradiso, quel sentirvi uno solo. Direbbe San Tommaso d'Aquino, idem intelligere, idem volere, idem operare. È una tensione permanente per ricostituire quella unità umana che è stata spezzata nella creazione per trarne il maschio e la femmina. Il maschio e la femmina, l'uomo e la donna, sono praticamente l'umanità divisa per creare due poli che abbiano la tensione di ricostruire questa unità. Il primo a ricostruirla è stata l'umanità di Cristo. Cristo è l'umanità completa, avete capito? Non è praticamente una parte dell'umanità, Cristo non è il maschio, Cristo è l'Adam nuovo, è l'umanità nuova. Ecco perché in sintonia perfetta di fronte alla persona, anche umana di Cristo, si trova l'uomo e la donna, in sintonia. Perché lui ha praticamente assunto questa umanità integra. Invece noi siamo in tensione. I coniugi verso la loro comunione e i celibi verso la comunione con i fratelli. Ma il figlio è una presenza straordinaria di questa unità, perché è la sintesi di tutto il padre e di tutta la madre. Avete capito? Questo figlio è la sintesi di tutto il padre e di tutta quanta la madre, ma la fecondità nel senso più ampio della parola, perché fecondità vuol dire presenza, perché fecondità vuol dire cercarsi, perché fecondità vuol dire sorridersi, perché fecondità vuol dire ascoltarsi, perché fecondità vuol dire tenerezza, perché fecondità vuol dire apprezzarsi, perché fecondità vuol dire un dono che ha il timbro della novità permanente. Non è il dono di ieri, è il dono di oggi. Perché fecondità vuol dire sperimentare le tre dimensioni dell'amore, di essere sempre innamorati, di essere sempre due che camminano nel desiderio di conoscersi e di due che si scelgono sempre. Anche vedete questo come novità, sempre innamorati, sempre desiderosi di conoscersi di più, sempre che si scelgono, anche oggi ti scelgo. E questo detto reciprocamente. L'amore fedele. Ecco la seconda parte, adesso vediamo le dimensioni antropologiche dell'amore fedele. Perché se c'è un valore che oggi viene meno, se c'è un valore che oggi viene messo in dubbio, è proprio la fedeltà. Tanto che voi sapete, Reich, ve l'ho già detto un'altra volta, ha fatto un'affermazione che per noi è agghiacciante. Ha detto, la fedeltà è immorale. E quando gli hanno chiesto, ci spieghi perché la fedeltà è immorale? E lui ha detto, perché tu ti impegni per un futuro che non possiedi, quindi sei immorale. L'hanno detto a me di giorno, no? Allora loro volevano capire perché io invece no, ci tenevo molto alla fedeltà e dicevo che la fedeltà è la perla preziosa dell'amore. L'amore riceve luminosità, autenticità in virtù della sua fedeltà. Perché se l'amore non avesse questa caratteristica interiore della fedeltà, sarebbe flatus vocis. Allora sì, lo potrei catalogare a livello di un sentimento. I sentimenti sono volubili, perché basta che la persona cambi atteggiamento verso di me, i sentimenti da positivi diventano negativi, freddezza, respinta, glacialità e via. E l'amore non può essere in questa balia. L'amore deve avere altra radice, alla radice dalla conoscenza, ma da una conoscenza che poi diventa fedeltà all'uomo, fedeltà alla donna. Allora praticamente sono stati questi ragazzi a dirmi, ma sai, Don Luigi, noi ti vogliamo anche bene, ma tu sei condizionato. Sì, ho detto, sono condizionato dal comportamento di Dio, manifestato in Cristo Gesù. E purtroppo ho detto, tutto quello che voi avete detto, io non ho qui il libro, ma potrei mandarvi la fotocopia, siete condizionati da Reich, che è ben diverso da essere Gesù Cristo, avete capito? E mi dispiace che diate così una fiducia incondizionata a un psicologo, che è Reich, avete capito? Quindi siamo tutti condizionati, basta sapere da chi ci lasciamo condizionare. Volete lasciarvi condizionare dalle telenovelle? Guardate le telenovelle. Volete lasciarvi condizionare dagli spot? Vedete gli spot che mette l'uomo e la donna a livello degli oggetti. Non capito? Da usare. Volete essere condizionati dagli uomini? Vedete Lezioni d'amore. E finalmente Berlusconi ha avuto un po' di una buona idea che quelli non erano lezioni di amore, erano lezioni per persone depravate, che sono poverine, perché molte volte la deprivazione è frutto di una malattia psichica, però venivano propagandate come lezioni d'amore. Noi, no, se non stiamo attenti, se non ci formiamo un senso critico, ci cadiamo come pere mature, che cadono dall'albero. Avete capito? Quindi tutti siamo condizionati, dipende da chi ci lasciamo condizionare. Se ci lasciamo condizionare da Dio in Cristo, ben venga, hai capito? Perché è colui che ci ama fedelmente e autenticamente, di un amore che ci commuove. Nell'Antico Testamento abbiamo questo concetto, uno solo, perché devo essere veloce, uno solo, per esprimere la fedeltà come anima dell'amore, come elemento costitutivo l'amore. Vedete il Salmo 86, versetto 15. Ma tu, o Signore, sei Dio misericordioso e pietoso, grande in bontà e fedele. Basterebbe questo per capire e fermarsi un momento in contemplazione, perché qui non c'è da dire niente, c'è soltanto da contemplare, basta. Perché questo ci consola, perché questo ci apre il cuore, perché questo ci fa gridare grazie Dio, perché tu sei grande nella misericordia, nella pietà, nella bontà e nella fedeltà. Poi abbiamo praticamente una citazione breve in Osea, è un profeta grandioso, ti farò mia sposa per sempre. Qui si rivolge a Israele. Adesso praticamente queste parole sono rivolte agli uomini che credono in Cristo Gesù e a tutti quelli che in virtù di coloro che credono in Cristo Gesù si aprono anche loro alla fede. Perché la Chiesa non è un cerchio chiuso, ma è una realtà che testimonia al mondo la presenza dell'amore di Dio, perché siano tutti coinvolti in questo amore che salva. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa fedele. Mai nella Bibbia si parla dell'amore senza congiungerlo alla fedeltà, senza coniugarlo alla fedeltà. Nel Nuovo Testamento, poi, dice San Paolo, sia nella lettera ai Tessalonicesi, seconda lettera, dopo trovate le citazioni nel foglio, e nella seconda lettera a Timoteo dice: la fedeltà di Dio appare in Cristo Gesù una fedeltà fino alla morte. Vedete a che punto questa fedeltà? Fino alla morte. Ti capito? Non una fedeltà qualsiasi, ma una fedeltà che giunge al dono totale di sé. E qui sapete, non il morire all'orgoglio, non morire praticamente alla superbia, non morire all'individualismo soltanto, che è anche questo morire, ma anche donare tutto se stesso, anche fisicamente, nel consumatum est. Gli sposi, per la partecipazione in virtù della grazia alla fedeltà di Gesù, possono restare fedeli al progetto di Dio riguardo il matrimonio e riguardo al matrimonio reciproco, in virtù della grazia. Perché qualcheduno di voi potrebbe dire: ma noi dove attingiamo questa fedeltà che è propria di Dio, manifestata in Cristo, nella grazia del sacramento? Ecco per cui, dinanzi alle piccole difficoltà, perché guardiamo la mancanza di fedeltà nelle piccole cose, non pensiamo soltanto nelle situazioni gravi, ma mancanza di fedeltà è anche la freddezza, è anche abbassare lo sguardo, mancanza di fedeltà. Mancanza di fedeltà è anche il silenzio prolungato. Mancanza di fedeltà è anche il chiudersi in se stessi, il non essere disponibili all'ascolto. Sono tutte piccole mancanze di fedeltà che, se voi poi le lasciate sedimentare, c'è il pericolo che vi portino a quella infedeltà che nasce dal non capirvi più, da non riuscirvi più a capire perché state insieme. Che capitano queste situazioni più di quello che voi credete. Quindi è urgente a superare queste piccole difficoltà che incrinano la fedeltà per non mai cadere in quella fedeltà che poi è la rottura della vostra relazione e del vostro amore. Vado verso praticamente la fine. La fedeltà è la forza che supera il tempo, che supera la fugacità del cambiamento. E questo non nel senso di rigidità, perché la fissità non dobbiamo intenderla come rigidità, ma vedete, fissità per poter diventare creativi, perché la creatività è frutto di uno star sempre insieme, perché il cambiamento permanente, io conosco delle persone, soprattutto degli uomini, che essendo immaturi si innamorano di tutte le adolescenti che incontrano. È un'immaturità spaventosa. Qualche volta mi chiedono, aiutami Don Luigi, perché se viene a sapere mia moglie che io mi innamoro di tutte le adolescenti che incontro, si avvilisse. Altro che si avvilisse, ho detto, perché soprattutto ti giudica un bambinone e basta, non ti può giudicare un uomo. Ha capito? Però l'insoddisfazione di queste persone ve la posso anche descrivere, terribile, perché lì manca la solidità, lì manca la permanenza di un amore che solo se è fisso e permanente diventa creativo. E queste sono le norme dell'amore, le leggi dell'amore. Quindi sono quelli che saltano, vedete, da una frasca all'altra senza mai potersi fermare. E voi li vedete, no, proprio tristi, insoddisfatti, irrealizzabili, permanentemente. Allora la fedeltà diviene un sentirsi responsabili l'un dell'altro, senza mai imporsi all'altro, responsabili d'un dell'altro partendo con il rispettare la libertà dell'altro, col godere della originalità dell'altro, con l'apprezzare i valori dell'altro. E allora io praticamente devo essere condiscendente, è una condiscendenza verso l'altro che permette all'altro di maturare. Non è opprimendo l'altro che io lo maturo, non è piegando l'altro alle mie visioni, alle mie concezioni che io maturo l'altro. E quando maturo l'altro, allora io ho la gioia di avere accanto a me una persona più ricca e più matura, che è questo praticamente il fine. Secondo, la fedeltà costruisce l'amore nella dimensione dell'eterno, del per sempre. Il per sempre è essenziale per l'amore. Se gli sposi non rinunciano a priori, se gli sposi rinunciano a priori a questa esigenza dell'amore, cesseranno anche di amarsi. Se l'amore non è per sempre, finiranno anche senza volerlo a non amarsi. Solo perché l'amore è per sempre, l'amore vi darà praticamente la percezione di volervi bene in un modo sempre nuovo. Perché non dimenticate che l'amore è la capacità creativa più grande che Dio ci ha dato. Non c'è una capacità creativa che l'uomo e la donna possiedono più grande di quella dell'amore. Ecco perché, dicendovi anche la semplice parola ti amo, mille volte non dite mai la stessa cosa, ma dite una realtà sempre più profonda, sempre più comprensibile, sempre più gioiosa, sempre più rinnovante. Il per sempre perciò è essenziale all'amore, per non cessare di amare. Terzo, il noi si costruisce a partire dalla fedeltà del proprio amore per l'altro, reciprocamente, altrimenti non sentirete mai il valore del noi. È pericolo che non superiate la soglia dell'io, anzi rimaniate sempre lì. Io. Sono due io che tendono a elidersi, a distruggersi. Finché non si supera la soglia dell'io per poter dir noi. Il nostro amore, la nostra vita coniugale, la nostra tenerezza, il nostro affetto, la nostra casa, la nostra vita, i nostri figli. Gli sposi rinunciano a un certo momento all'io per assumere per sempre il pronome del noi. Avete capito? Ed è qui la grandezza, ed è qui la gioia. Allora i due continuano a volersi bene come fosse la prima volta. E da qui che la possibilità di continuare perciò ad essere innamorati, a desiderare di conoscersi. Perché non dimenticate che la persona nel suo intimo è profonda fino al suo creatore. Quindi il conoscersi sempre di più. E da qui praticamente che nasce anche il desiderio di scegliersi sempre. Quarto, l'amore fedele dell'uno per l'altro fa crescere il bisogno di essere e di stare insieme. Anche qui è andare controcorrente, sapete. Questo bisogno, vedete, di essere e di stare insieme, andare un po' controcorrente. Perché la nostra società consumistica, la nostra società possessiva tende praticamente ad occupare tutti gli spazi per farci pensare come lei pensa, come lei vuol pensare. Ed è pericoloso, se noi non facciamo delle scelte. Avete capito? Allora la coppia deve andare controcorrente. Non deve dettarmi, o non ci deve dettare leggi, una certa economia consumistica, o la legge del profitto, perché noi abbiamo dei valori da acquisire che si possono soltanto se amiamo stare insieme, parlarci, confrontarci, verificarci, ci amiamo veramente, o fare come quelle coppie che hanno imparato attraverso una domanda reciproca al negativo ad aiutarsi veramente, chiedendosi che cos'è della mia persona che non ti piace. È una verifica detta sinceramente, perché io ho fiducia nell'altro che mi dica veramente quello che è il mio bene. Allora gli chiedo, che cos'è della mia persona che non ti piace? E quello che l'altro mi dice per me diventa legge, diventa impegno. Però gli posso anche chiedere, aiutami, non lasciarmi solo. Il bisogno di perdersi nell'altro per sempre. Allora i due si sentono a loro pieno agio, in perfetta consonanza con il loro intimo, e vivono la pace, sperimentano la pace. Ultimo e conclusione, l'amore fedele matura gradualmente i due coniugi, realizzando ed esprimendo un dono di sé unico, forte, stabile, duraturo, completo. Un dono di sé reale, che cioè si traduce in fatti, in comportamenti, in gesti, perché il fare vale più del dire. E nell'amore coniugale, sapete, più che le parole valgono vale l'agire, avete capito? Perché le parole potrebbero prendere il sapore di diplomazia, di ricatto, di vuoto, Per cui vedete, il fare vale più del dire. Non dimenticate. Vedete, un dire che è sempre sincero, che è sempre aperto, che è sempre rinnovato. Ancora, dono di sé da persona a persona. Non si amano le cose. Delle cose ci si serve. Si possono amare soltanto le persone. Ultimo, e ritorno al concetto, per richiamarlo, dono di sé fecondo. Perché è per natura che il dono è fecondo. Il dono non può non essere fecondo. Fecondo di gioia, fecondo di bellezza, fecondo di speranza, fecondo che il nostro matrimonio avrà la sua piena realizzazione nel regno di Dio. Grazie che avete ascoltato.